territorio, per esempio, dove diventa molto difficile capire non solo i contenuti, ma anche le relazioni che sussistono, per esempio, fra la statuaria lignea del XIV secolo e una lama magari di una katana o di un wakizashi, che viene presentato in maniera prominente rispetto alla scultura, perché naturalmente per quella civiltà ha avuto una valenza e ha una valenza ancora comprensibile di tipo diverso. Fatto questo preambolo relativamente lungo, che spero che in qualche modo susciti discussioni su quello che dovrebbe essere il futuro di certe cose, resta il problema della crisi attuale dei musei in termini biecamente economici. Come soprintendente, che dispogliandomi dell'aspetto di museologico a cui ho fatto riferimento adesso, che a quello di esperto di certi tipi di manufatti, è inevitabile che mi debba e mi preoccupi assai quello che è l'assetto del territorio e il destino non solo di quelle istituzioni museali create in maniera molto diffusa sul territorio senese, ma anche di chi dentro ci deve lavorare o ci lavorerà o ci vorrebbe lavorare. Parto dall'ultima considerazione, perché quello che mi preoccupa di più non è tanto il futuro, che spero riusciremo a garantire tutti insieme in qualche maniera a quanti già operano, ma parto appunto dall'ultima considerazione, perché secondo me è fondamentale preoccuparsi di chi si occuperà di questi materiali, perché la formazione si è interrotta in una certa misura, cioè le università partoriscono dei professionisti che non hanno una professionalità concreta sui materiali, quanto un'ottima, in genere, preparazione teorica su aspetti specifici di tipo sostanzialmente astratto e che con buona pace di tutti avrebbero bisogno di un lungo periodo di apprendistato. Una volta questo succedeva nei musei stranieri, purtroppo succede, dico purtroppo perché il modello italiano evidentemente va modificato. Ci vogliono almeno 5-10 anni per formare un curatore esperto e addirittura la nostra struttura museale non è concepita con sistemi curatoriali, ma bensì con sistemi di gestione amministrativa, perché come sapete il museo da noi è considerato una propaggine in qualche maniera dell'attività amministrativa, una specie di deposito in cui si portano materiali, per esempio, dall'esterno che sono a rischio, si sistemano in qualche modo, si aspetta di poterli riconsegnare e finalmente ci si sgrava dell'obbligo di tutelare questi beni quando finalmente sul territorio qualcuno se ne fa carico. La situazione per Siena è particolarmente evidente, tant'è che noi abbiamo metà dei nostri materiali di pertinenza in giro sul territorio e metà degli oggetti che abbiamo in casa che non ci pertengono e che francamente ci creano più problemi sia da un punto di vista gestionale che amministrativo della gratificazione che spesso e volentieri danno al pubblico. Come si può agire su tutto questo è un problema che sicuramente verrà eviscerato stasera in tutti i modi nella tavola rotonda, perché si tratta di un bilanciamento fra quelle che sono delle inevitabili priorità, cioè quelle della conservazione. Il territorio senese avrebbe bisogno di una legione di conservatori, cioè di persone tecnicamente capaci che scorrono da un luogo all'altro, i musei etnoantropologici e di altra natura, per constatare la buona conservazione dei beni, mettere in atto le minime provvisioni che si possono fare all'improvviso, questo anche per le mutate condizioni climatiche che abbiamo potuto registrare in questi ultimi anni, e in caso provvedano a quegli interventi minimali di manutenzione che non possono essere finanziati con le procedure tradizionali, perché le procedure tradizionali chiedono troppo tempo e il danno si è concretizzato a quel punto in maniera tale da essere molto più costoso, quando si sarebbe potuto intervenire sul bene in maniera rapidissima e con costi molto bassi, se ci fosse stata l'attenzione necessaria e la competenza per poter intervenire. Quindi, se dovessi dare un consiglio a chi è giovane, darei quello di buttare a mare gli di rimboccarsi le maniche e cercare di capire l'oggetto che si ha davanti, quali esigenze fisiche di sopravvivenza ha. Questo è un lavoro e questa è un'attitudine che garantirà sicuramente il futuro, l'impiego e in qualche maniera anche la considerazione della collettività. Quello che invece è molto più problematico è darsi una disciplina sulla quantità di curatori che sono necessari per gestire su un territorio una specifica tipologia di beni. L'esempio che ho alle mie spalle dimostra che i nostri problemi sono assai più grossi di quelli che possiamo prendere in considerazione in questa sede, perché è evidente che avere del personale specializzato in materiali islamici di un particolare periodo, di una particolare area, è per noi indispensabile, perché se siamo conservatori di un patrimonio che è unico al mondo, e quello che vedete dietro lo dimostra, cioè che è da privilegiare rispetto a quant'altro contenuto nelle collezioni museali dell'universo tutto, ma non si tratta di un problema qualitativo o di datazione del bene, quanto del rapporto che noi abbiamo, fortunatamente, fra l'oggetto e le fonti di cui possiamo giovarci per inquadrarlo da un punto di vista cronologico. Mi spiego meglio, le altre civiltà non hanno sviluppato un concetto storico così rapidamente come l'Occidente romano e quindi le dotazioni di archivio del mondo, diciamo, islamico sono sostanzialmente inconsistenti rispetto alle nostre per arrivare per esempio alla datazione di un manufatto come quello che avete visto prima. La nostra possibilità di accedere a una documentazione precisa, nel caso specifico del Terkesh e del Kirban che vedete scorrere, sono quelli tempestati di madreperle, ovviamente quelli estensi, cioè i più belli che scorrono sul tabellone alle mie spalle. Per datare quei due pezzi noi possediamo i documenti d'archivio. Nel 1508 erano già di proprietà estense. Al Topkapi di Istanbul sono in grado di datare con fatica, perché non sempre succede, le legature compagne, la più antica delle quali è del 1513. Quindi noi abbiamo in Italia l'oggetto più antico del mondo documentabile in quella particolare tecnica. Allora, il nostro problema è un problema corale, cioè non è un problema di avere radicato sul territorio qui un demo etnoantropologo che sia in grado di occuparsi di quelle che sono le tradizioni popolari di Siena. Anche, ma probabilmente ne può bastare uno, possono bastare due. Poi ci serve un sistema nazionale che ci consenta di sfruttare quella competenza nel momento in cui altrove si trova qualche cosa che ha un interesse per questo territorio, in maniera da poter portare a buon frutto quelle che sono le competenze generali. Questo è un problema assolutamente ministeriale ed è un problema che va coniugato con quelle che sono le realtà esistenti sul territorio. Probabilmente questo ci permetterebbe anche di risolvere alcuni problemi, tra virgolette, occupazionali del personale che può per qualche motivo trovarsi spiazzato in una situazione economica come questa. Esistono contratti di competenza e di consulenza che forse dovrebbero essere attivati da parte del Ministero su competenze specifiche. Dovrebbero essere poi utilizzate queste competenze specifiche a raggio pieno, facendo sì che tutta la popolazione e tutti i curatori museali possano giovarsi di questo. Ci ho detto quelle che sono le responsabilità o comunque le giuste aspirazioni delle comunità locali, restano in questo quadro ovviamente in un sottordine che non può essere trascurato, perché i musei locali comunque rappresentano una forma di identificazione per la collettività che li ha partoriti, ma questo può essere, anzi probabilmente per ragioni economiche, deve essere disgiunto da quelle che possono essere delle competenze curatoriali che è giusto sviluppare, ma anche, io credo, usare a più ampio raggio. Grazie.
Grazie. Io non so che cosa Gianfranco Molteni, che sostituisco, avrebbe detto per aprire questa tavola rotonda e come avrebbe commentato i vari interventi. Io posso dire una cosa prima di passare la parola a Michelina Eremita, che i problemi che sono stati posti sul tavolo dal sovrintendente sono sotto gli occhi di tutti quelli che lavorano nelle sovrintendenze, nei musei e sul territorio, e stanno tutti quanti, no, sulle spalle di Pippo, che col punto interrogativo nella ultima slide dell'economista, insomma, vedevamo, e sono tutti di difficile soluzione. Io auspicherei, dal punto di vista dell'associazione che rappresento, anche in sintonia con il lavoro fatto sino ad oggi, che dalla fase del riconoscimento, per esempio, delle professionalità si riuscisse a passare alla definizione di un ruolo. E una volta definito un ruolo organico nelle amministrazioni, negli enti locali, quindi in tutto ciò che nel codice dei beni culturali è visto, no, ora tutelare e valorizzare il patrimonio in maniera integrata, trovare le giuste modalità di collaborazione per esercitare il lavoro al meglio, senza concorrenze inutili, competizioni, eccetera. Vero è che il problema degli organici è un problema sotto gli occhi di tutti, nel senso che ci ragionavamo proprio stamattina venendo, il sovrintendente lo sa bene, le piante organiche suggerite dalla sovrintendenza all'amministrazione statale, che in genere, voglio dire, molto onestamente cercano, insomma, di rappresentare la situazione allo stato di fatto, vengono giudicate dall'amministrazione centrale esagerate, esorbitanti rispetto a quelle che possono essere le possibilità di risoluzione delle esigenze dei singoli istituti periferici. Quindi la situazione è veramente drammatica. Noi ci affacciamo a questo panorama da poco e abbiamo da poco istituito due scuole di specializzazione in beni demagno-antropologici, una a Perugia e una a Roma, e sforniamo ormai da 4 anni, perché sono 4 anni che ormai è il quarto ciclo la scuola di specializzazione di Perugia, giovani leve per l'amministrazione di uno Stato che ancora non ha definito i ruoli organici per i demagogi antropologici, ma poi ve ne bastano 2, a noi ce ne basterebbero 22, che sono quelli che abbiamo chiesto quando abbiamo incontrato il segretario generale anni fa, che almeno consentirebbero, insomma, di dare un segnale di cambiamento. E certo dopo viene il difficile lavoro di collaborazione sul territorio e la possibilità di risolvere problemi forse di difficile soluzione, perché sono le università stesse oggi a sfornare pochi islamisti. Per quanti saranno, no? I giovani che si iscrivono all'università per fare islamistica? Non lo so. I dati che in un convegno venivano forniti, un convegno recente, molto interessante e illuminante, che mi piace ricordare in attesa che escano, spero, gli atti, organizzato dall'Associazione Bianchi Bandinelli a Roma, formazione senza lavoro, lavoro senza formazione, sono stati veramente drammatici, cioè a fronte delle competenze che vengono formate e buttate nel mercato, la capacità di assorbimento di questo mercato è praticamente pari oggi a 0. E quale sarà il futuro di tutti questi giovani che si sono formati all'università, nelle scuole di specializzazione e così via? Il quadro era abbastanza desolante, però non ci dobbiamo così abbattere. E magari collaborando, soprattutto approfittando così dell'energia, dell'ottimismo che associazioni giovani come la nostra hanno, forse possiamo anche così dare un contributo, chissà. E grazie, sovrintendente, speriamo bene. E, dunque.